Bollicine, la la la, con carini e draghi fa divertire, fa ruttare, mentre Radio Popolare suona fiera, la la la.
Agosto è puntata di Bollicine antologica, la prima di tre che si susseguiranno adesso nel periodo più caldo del mese di agosto. Bollicine and Friends, di solito lo chiamiamo in questo modo, questa specie appunto di rassegna che va a recuperare alcune puntate del passato di Bollicine con degli ospiti che abbiamo avuto. Prima puntata, novembre 2025, è uscito da qualche mese Le città di pianura, un film di Francesco Sossai che si svolge nella pianura veneta con tanta musica molto originale. E insomma, poi dopo questo film esplode e addirittura il 6 maggio 2026 vince ben 8 premi al David Donatello, tra cui quello per miglior film e appunto la miglior regia. Chissà se anche noi un pochino abbiamo portato bene al regista Francesco Sossai, che è stato nostro ospite, e vi riproponiamo l'intervista appunto del novembre scorso. Buon ascolto.
Oggi ho pensato di farti contento.
Stavo per dire, l'hai proposta tu, ma sembra che l'abbia proposta io, perché in realtà parla di una terra da cui arrivo io, una regione in generale. Esatto. Però insomma, diciamo che la motivazione è anche legata a un evento che tuttora insomma è nei cinema italiani, che insomma, quindi ha fatto anche abbastanza scalpore questo film comunque.
Caspita, ha avuto un certo successo, anzi, perché ha superato 1 milione di euro di incasso ed è ancora in programmazione sicuramente qui a Milano, ecco. E stiamo parlando delle città di pianure, anche perché avremo più avanti ospite il regista Francesco Sossai.
Sì, l'intervista sarà più che altro in ambito musicale,
esatto.
Visto che comunque
è stato già coperto musicale. In altre trasmissioni. Ringraziamo Barbara Sorrentini che ci ha dato il contatto, e per chi segue Chassis o legge magari il manifesto sicuramente
avrà già avuto modo di sapere di più di questo film, che è un film dove musica e strada, in un certo senso, visto che è una sorta di road movie, si intrecciano. E la musica ha la caratteristica di essere sostanzialmente una colonna sonora fatta di artisti che in qualche modo il regista ha ascoltato durante la preparazione del film, insomma, la scrittura.
E che provengono dal Veneto, a partire da anche uno dei protagonisti, Doriano, che è Pierpaolo Capovilla, che molti credo conosceranno come componente del Teatro degli Orrori.
Sì, esatto, veneziano.
E quindi noi abbiamo pensato di fare una scaletta su questo tema.
Una scaletta quindi di artisti 100% veneti, quindi una trasmissione sovranista oggi, un sì. Pochino.
Non ci saranno i gatti di Vicolo Miracoli, almeno al momento. Al momento non sono previsti, però non è da escludere.
Neanche Linotofolo.
Neanche Linotofolo,
meglio. No, vabbè, nel senso che siamo stati su artisti un pochino più recenti, direi quasi tutta roba, anzi forse tutta roba di questo secolo, forse gli extra sono...
No, di questo secolo non direi, perché quelli che stiamo per mandare adesso sono del secolo precedente.
No, è vero, le orme no, hai ragione, dimenticavo che il gruppo da cui partiamo, gruppo che è partito col beat, poi è diventato prog, poi ha fatto un po' di pop, come tanti altri gruppi.
Esatto.
Noi cosa ascoltiamo?
Noi abbiamo preso un disco dei metà degli anni 70, Contrappunti, e disco in cui fra l'altro suonava anche, come si chiama, Reverberi.
Ah sì, quello del Rondò veneziano.
Bravo, esatto, tutto torna,
perché sembra... Abbiamo parlato con Gabrielli.
Esatto, esatto. Però abbiamo preso un pezzo meno prog, è un po' più melodico, secondo me, dove le orme si esprimono meglio.
Si chiama Frutto Acerbo.
Esatto, esatto.
Quindi prima di parlare degli alcolisti, sì. non nel senso delle band che suonano, ma dei protagonisti delle città di pianura, questo film appunto, Frutto Acerbo con le orme.
Sotto il letto il diavolo cantava già vittoria, e nel buio la paura prima di dormire, per il primo giuramento che ho strappato al sole, primavera in sasso nello stagno, che rimbalzava così forte in noi, nel rotolarci sotto il fieno, soffriva il cuore, frutto ancora acerbo. Corsa all'osteria per ripetere a mio padre, la minestra è fredda, nel silenzio verso casa la sua mano triste, e le ragazze che ridevano dietro le spalle dei segreti ardori, io mi sognavo di fermarle, ma la mia voce si perdeva al vento. Sole grande e bianco, quanto amore, quanto amore mi scoppiava dentro. Ricordo ancora quello strano giorno, dissi sincero, non lo voglio fare, ma la pregavo stare per un minuto solo.
Ah, questi secondo me sono le ome migliori, eh?
Sì, prima, so prima del cantagiro, no? Sai che c'era quella...
Sì. No, però per esempio anche in questo disco ci sono dei pezzi molto prog, un po' alla sullo stile di Emerson, Lake and Palmer, sì, che secondo me sono un po' pesantucci e superati, ecco, se posso dire.
Ok. No, no, ma mi trovi d'accordo, non è che sia un oltranzista del prog, io, quindi... Oh, adesso invece cambiamo completamente registro, insomma, giustamente parlando di artisti, gruppi del Veneto, non si può che essere trasversalissimi, visto che, come in tutte le regioni, ci sono gruppi che hanno fatto un po' di tutto. E in questo caso parliamo dei Laguna Bollente, che sono una delle band che poi peraltro sarà citata poi dopo nell'intervista, insomma.
Esatto, che sono stati, io non li conoscevo, grazie al film di Francesco ho incominciato ad apprezzarli, soprattutto questo ultimo disco, che è l'unico che in realtà conosco, dove ci sono diversi pezzi molto belli, loro sono un duo. E che sta avendo anche un certo riscontro, perché credo che abbiano suonato anche il Miami nell'ultima edizione, e poi lo diciamo credo nell'intervista che abbiamo fatto a Francesco, poi anche di supporto
ai cani.
E direi di ascoltarceli, così.
Sette mediatiche, Laguna Bollente.
Fuori dalla coppia, in estasi
Allora, diamo il benvenuto a Bollicine a Francesco Sossai, che oltre che essere regista di uno dei film culto del momento, ovvero Le città di pianura, noi siamo qua però per intervistarlo per la parte musicale.
Esatto.
Perché il film contiene una serie di artisti, proprio anche fisicamente, che recitano nella parte di loro stessi, delle canzoni dell'ambito... diciamo un po' underground veneto, e quindi noi abbiamo pensato di intervistarlo per questo, e visto che poi a Bollicine siamo sempre a caccia di argomenti nuovi e quindi questo non l'abbiamo mai trattato. Ciao Francesco, benvenuto.
Ciao Francesco.
Ciao, grazie dell'invito.
Francesco, la prima domanda che ti farei è: secondo me tu sei un appassionato di musica oltre che di cinema.
È sì, giusto? molto.
Ecco.
Guarda, mia madre è diplomata in pianoforte classico e mio padre aveva una radio libera negli anni 70.
Come si chiamava la radio, per curiosità?
Radio Longarone Libera.
Ah, ok, quindi c'era il Libera anche dentro.
Che poi diventò Radio Belluno, diciamo. Quindi c'è sempre stata molta musica a casa mia, ho sempre ascoltato molto volentieri, ecco.
Quindi, diciamo, è venuto abbastanza spontaneo poi legare molto la parte musicale alla tua opera cinematografica, perché poi ci dicevi fuori onda che, vabbè, nell'ultimo film, appunto, Le città di pianura, ci sono una serie di artisti che sono presenti anche fisicamente. Non so se c'è anche Crano, che è quello, credo, il principale, l'autore della colonna sonora proprio del film.
Sì, c'è anche lui in scena, nella scena al bar da Fifo, dove loro raccontano, diciamo, l'epopea della loro gioventù di genio, e così c'è un c'è Crano appunto lì al bar che suona, che fa due pezzi, uno si chiama Canzon Trista e l'altro che è un canto in realtà degli emigrati veneti in Argentina, che si chiama Noi siamo partiti, e rifatto da lui, che mi sembra un bel contrappunto all'epopea di genio, che appunto questo loro amico perduto che è scappato in Argentina era un po' un contrappunto quasi ironico, diciamo, alle sue avventure. Ecco.
Ma quindi le musiche e in generale gli artisti che sono dentro nel film li hai scelti proprio tu o qualcuno te li ha consigliati?
No, io sono tutti gruppi che ascolto e sono molto appassionato appunto di questo tipo di musica, tanto da aver anche preso come protagonista, insomma, uno degli esponenti veneti di un certo tipo di musica, che è Pierpaolo Capovilla, con One Dimensional Man, il teatro degli orrori, Cattivi maestri. E no, quello che volevo fare era dare l'idea proprio di un suono dell'oggi in Veneto, cioè riuscire in qualche modo a creare un canzoniere veneto che facesse sia da colonna sonora, sia però, come dite voi, che cioè, fossero in scena e quindi cioè, si sentisse la presenza di questi gruppi in questa zona, nei bar, dove si va. Mi sembrava che questa cosa potesse aggiungere un tocco di autenticità, ecco, al film.
Ma quindi non hai mai pensato di usare musiche magari di artisti che non erano venti o addirittura stranieri, che comunque potessero rappresentare quello che in qualche modo intendevi comunicare nel film? Cioè, hai sempre pensato fin dall'inizio solo e soltanto artisti veneti?
Ma non è che l'ho pensato in questo modo, tipo se uno è veneto non lo faccio suonare nel film perché là si va in un'altra area, diciamo. Però no, quello che è venuto molto naturale, nel senso, la musica che ho ascoltato durante gli anni in cui scrivevo il film era una musica molto presente nelle città che frequentavo, quindi appunto Venezia, Padova, Belluno, quindi mi è venuto naturale, cioè è stata la colonna sonora anche della mia vita in questi anni, quindi era molto bello per me anche dare un po' risalto, diciamo, magari a gruppi più sconosciuti o che comunque molto indie.
Infatti una domanda che ti volevo fare era proprio relativa all'eco, nel senso che il film ha avuto un successo, insomma, parla prima di oltre un milione di
cazzo. 1.300.000 ormai, siamo.
Sì. Mamma mia, 1.300.000. Ecco, artisti come Crano hanno avuto una eco che si è riverberata nel diventare, cioè nell'avere degli ascolti? Cioè, c'è qualcuno che magari ti ha detto, e grazie al tuo film ho scoperto Workaholica di Crano e quindi...
Mm-hmm. Noi per primi, direi.
Noi sì, ma sai, noi forse non siamo proprio tutti quelli che sono andati a vedere il film, per cui mi chiedevo un po' il tipo di feedback che ti è arrivato per la parte musicale, insomma.
Ma la cosa bella è, da una parte è successo quello che dite voi, nel senso che cioè, il film ha aperto le porte all'ascolto da parte di un pubblico che magari non ascoltava questi gruppi e li ha scoperti grazie al film. Dall'altra parte è anche un po' reciproco, però, è quello il bello. Cioè, i fan dei Laguna Bollente, i fan di Crano hanno detto, aspetta, vado a vedere un film perché ci sono loro. Quindi, diciamo, è un tipo di scambio molto bello per me, perché Crano aveva tutto un suo seguito di culto, perché lui ha fatto due dischi, insomma è un po' un cantante che è stato per anni molto idolatrato da una certa scena underground. Reciproco, è questo che mi piace molto, cioè chi ascolta Crano viene a vedere il film, chi viene a vedere il film poi si mette ad ascoltare Crano, è una cosa molto bella per me.
Ma fra l'altro Crano ha suonato qualche sera fa a Milano e i Laguna Bollente, se non vado errato, hanno fatto da supporto ai Cani.
È vero, è vero. Che, insomma...
Quindi non so se questo è merito tuo, secondo me un po' sì, ecco.
Ma non lo so, allora Crano sicuramente adesso sta portando in giro la colonna sonora, quindi esatto. Ha questo tour... anche un po' sull'onda sicuramente del film. Non so come sia andata tra i Cani e i Laguna Bollente, perché loro mi sa che hanno aperto i Laguna Bollente a Padova, ai Cani a Padova, può essere,
non lo so questo.
Fanno diverse date insieme, ho
fanno
visto,
tante
tutte,
date
per cui sì,
bello, sono contento per loro.
Ma poi credo che tu sia anche uno che frequenta i locali, fra l'altro nel film io non ho capito bene quale sia il locale, ma mi sembra che a un certo punto si vede un locale, chiamiamolo così, che potrebbe essere un po' orientato sull'indie rock, consentimi adesso.
Sì.
Dove fra l'altro si vede anche il logo di Dischi Sotterranei, se non sbaglio.
Sì, ma in realtà quel locale ha chiuso, abbiamo, abbiamo messo in scena un locale storico veneziano che si chiamava I Biliardi, che ha chiuso da qualche anno, che però era un luogo dove si ritrovava... tarda notte, diciamo, e lì suonavano sempre gruppi anche molto interessanti, però ho frequentato per tanti anni sì la scena dei locali veneti, ecco, ho ascoltato tanta musica live, adesso un po' meno purtroppo, ma c'è anche meno, cioè si suona anche meno in giro, cioè ci sono, diciamo, le venue convenzionali e anche molto importanti, diciamo, anche i centri sociali, locali dove si suona, però manca un po' il suonare nei bar, che invece, non so, adesso stavo per dire quando ero giovane, ma nel senso quando dai 16, ai 18, ai 20 anni era una cosa normale. Adesso quella roba si è persa.
Sì, sì, sì.
Ma ascolta, una curiosità, invece, su come tu usufruisci o come ascolti la musica? Cioè, sei il vinile oppure sei... Sì, sei,
sì, sì,
un sei uno di noi, in estinzione, ma reggi,
sì.
Insomma, ok.
Sì, sì, ho ancora il culto del vinile, dai, mettiamola così.
Ma infatti io avevo una domanda che esula un po' anche dagli ultimi tuoi lavori, nel senso che ho letto in un'intervista al Corriere del Veneto che uno dei vari lavori che hai fatto, insomma, in passato era quello di fare un tipo svuota cantine, se non ho capito male, una cosa del
Sì,
genere.
sgomberi di case,
Sgomberi. Ecco,
cantine, fabbriche.
la classica domanda che sono, cioè in questa intervista tu dicevi che era una delle cose che ti piaceva di più fare perché è come se entrassi un po' nell'anima delle persone quando facevi questo tipo di attività. Ecco, la domanda è: quanti dischi hai recuperato in questo modo? Perché io veramente avrei il culto di andare in quei nelle case di quelli di una certa età, che magari non ci sono più, che hanno probabilmente centinaia di dischi degli anni 60 e 70, che probabilmente avrebbero buttati via perché non so, chi ci va non è detto che li recuperi, insomma. A te è
Sì,
capitato?
nel magazzino dove poi, perché prende funziona così, sgomberi e poi rivendi a un mercatino, no?
Sì.
C'avevamo un mercatino e rivendevamo. E in questo magazzino c'era una sezione di vinili, sì, c'era un po' di tutto. Là però ho trovato più che altro cose di musica popolare. Cioè c'è tantissimo nelle case, c'è musica popolare, cioè, che ne so,
Ma tipo il liscio anche, oppure roba
sì,
ancora
o
più vecchia.
canti della Valchiavenna, che ne so, tipo
Ah.
roba così. Che però ci sono dentro cose molto interessanti, anche canti partigiani, ci cioè,
Ah.
ho trovato cose belle comunque. C'è meno magari, cioè secondo me negli ultimi anni comunque c'è stata una iperconsapevolezza anche della rivendita vinili e così, quindi la gente, quelli diciamo i vinili
Sì, con un
importanti li ha
valore.
già, sì, li ha già addocchiati o rivenduti, secondo me.
Ho capito.
Quelli che vogliono liberarsene, ecco.
Senti, una curiosità, a parte gli artisti veneti che hai incluso nel film, cosa gira in questo momento sul tuo giradischi? Cioè, se dovessi così dare un consiglio di un disco da ascoltare.
Veneto, però,
Ma no,
ovviamente.
no, non per forza
Ah.
Veneto, dai, facciamo
Allora,
così.
uno e uno, dai, uno Veneto e uno
Esatto.
non.
Allora, in questo momento sul piatto avevo, in realtà ne avevo due oggi, avevo i Big Thief,
Ah, Big Thief.
quindi Adrian Lenk,
L'ultimo?
e poi avevo, no, il Dragon New World Mountain, I Believe in
Ah,
You, che
ok.
secondo me è
Sì.
stupendo, e poi avevo i Blood Incantation, l'ultimo disco, che sono questo gruppo,
Questo non lo conosciamo, credo.
Black metal
Ah.
americano. Però prog quasi Pink Floydiano,
Ah.
e hanno fatto questo disco molto bello,
Comunque.
Absolute Elsewhere si chiama. E Veneto avevo su cosa che avevo ascoltato di Veneto ultimamente, mi sa portato Black Sagan,
Ah, ok.
se ci fosse la luce sarebbe bellissimo,
Okay.
è un disco stupendo che ha fatto Samuele Gottardello in arte Black Sagan, appunto.
Beh, comunque impari a capire che i tuoi gusti sono estremamente vari. Mi sembra che spazi, insomma, da cioè,
Sì,
molti.
da Glenn Gould al black metal, volentieri, cioè, no, ma anche col cinema così. Cioè,
Ok.
non c'ho, cioè, vabbè, c'ho le mie cose preferite, ovviamente, però non ho problemi, diciamo, passare da Bellatar a John Carpenter o Mecca, cioè, nel senso, no, mi piacciono cose molto varie, ecco, anche musicalmente.
E queste scoperte come avvengono? Cioè, nel senso che ne so, leggi riviste, vai su qualche sito, te lo segnalano
Nei
degli
locali,
amici?
magari, non
Non lo
so.
so, infatti.
Ma frequento dei negozi di dischi,
No, fantastico!
la guardo, vedo le uscite, li compro, vengo a casa, ascolto.
Ok.
Ogni tanto va bene, ogni tanto va un po' peggio, dipende.
Però posso dire, è bello di andare a comprare dischi, potersi prendere qualche sola ogni tanto perché ti compri un disco che non ti
Sì.
piace, quindi.
Poi io sono uno di, cioè, che dico, cioè, per me devi giudicare un libro dalla copertina o dal disco. Cioè mi piace proprio, cioè se mi piace la copertina lo compro,
Sì.
tipo, cioè non
Io
ho.
tante sole così le ho prese, però sono d'accordo con
Lo
te, insomma.
so, infatti ogni tanto sì,
Ma
però
ascolta,
dai.
adesso abiti a Venezia, giusto?
Sì,
Ma
esatto.
quindi ti trovi con Capovilla e ascoltate i dischi assieme oppure ognuno fa vita separata,
No,
diciamo così?
ci incrociamo e ci incontriamo anche. Poi lui è un bravissimo cuoco.
Ah, ottimo.
Quindi vado da lui, fa dei grandi pranzi di pesce soprattutto.
Ok. Con un po' di
Però basta
bianco,
fargli sentire un
immagino.
paio di volte dei dischi che mi piacciono e mi fa: ah, no, questo non mi ha molto cagato, ecco, sui miei gusti
Ah, quindi tu sei più estremo di
musicali.
Capovilla, o no?
No, non ho idea,
Ah,
guarda.
ok.
Però insomma. Lui è parte dei miei gusti musicali, comunque, anche
Certo.
per questo l'ho contattato, gli ho chiesto di recitare nel film, perché li ho ascoltati veramente tantissimo il Teatro degli Orrori e anche One Dimensional Man, quindi sì.
Bene, grazie Francesco Sossai per essere
Grazie.
stato con noi. Ricordiamo, regista di Le città di pianura, che molto probabilmente molti di voi a casa hanno visto, credo sia ancora nel cinema, in
Sì,
questi giorni.
ottava settimana.
Ottava settimana, che è veramente un record di questi tempi,
In
soprattutto.
fantascienza.
Ma diciamo anche di Altri Cannibali, che per chi ha la possibilità di accedere a Mubi,
Sulla piattaforma di Mubi, sì.
esatto, che... L'hai definito cortometraggio, però io l'ho visto, dura più o meno quasi come un film normale, o
No, no,
sbaglio?
è un lungometraggio,
Ah, un
beh, dura come le
lungometraggio.
città,
Esatto,
dura un'ora e
esatto.
mezza, spaccata più o meno, cioè un'ora, sì, un'ora e mezza. No, no, mi riferivo al mio cortometraggio, si chiama Il compleanno di Enrico, che
Ah, è
uscirà
quello che
quello a
uscirà.
gennaio,
Ok,
esatto,
ok. Io
che
direi
ha la
che
colonna sonora dei Non voglio che Clara,
non
cioè i
voglio
titoli di
che.
coda hanno composto un pezzo di Non voglio che Clara, quindi siamo sempre nello stesso ambito.
Io direi di chiudere con Black Sagan a questo punto e ti ringraziamo ancora Francesco
Grazie
per essere stato
Francesco.
con noi. Grazie.
Grazie a voi, grazie mille.
Oggi di scena. Perché ridi?
No, no, un giorno faremo anche Emilia.
Beh, ma anche sulle Emilie ci sarebbe un sacco da raccontare
Certo.
delle Emilie. Beh, sarebbe bello tirare fuori anche lì gruppi un po' più strani, come abbiamo ascoltato nella prima parte i Black Sagan, oppure Crano, Laguna Bollente, insomma. E
Esatto.
adesso riprendiamo con un gruppo che invece, vabbè, ha qualche anno
Sì,
questo,
è
no?
un po' di anni hanno. E fra l'altro sono stati citati anche da Francesco, no?
Sì.
Perché ha raccontato che nel cortometraggio il pezzo è proprio di Non voglio che Clara.
E quindi noi
Un gruppo che io ho sempre un po' sottovalutato
invece ti piacciono.
e invece ho ascoltato l'ultimo disco, Meccaie, che invece è bello. E magari non sono un gruppo, siamo più in ambito, adesso senza che qualcuno si offenda, più pop. Però ha fatto molto bene, secondo me. E a dimostrazione di quanto sostengo, c'è questo pezzo che si chiama Le Suore.
C'era un modo di dire in Veneto, ma forse dappertutto, non so se. Però mi ricordo che da ragazzini, quando c'erano delle suore, bisognava. È come se bisognasse liberarsi di un fardello e si andava vicino a qualcuno e diceva tua suora. Tua cioè toccavi qualcuno per dire ti passo la sfiga, non so se c'era anche nella Rossa Emilia,
no.
Solo nel Bianco Veneto, va bene.
Ma noi abbiamo gli strozzapreti, ma è un'altra roba.
No, ok, quelli sono da mangiare, sono anche buoni. Okay. Le suore, non voglio che Clara. Mi fanno venire in mente?
Dimmi.
I Blu Vertigo un po'.
Un po'
come
sì.
Sonorità, quantomeno.
Ci può stare.
Il disco del 2023, ho visto questo. Devo andarlo a recuperare, perché effettivamente io li avevo persi di vista negli anni 10, non voglio che Clara.
Esatto.
Per cui...
perché potremmo fare anche un gioco, secondo me.
Noi o loro, dici?
Noi,
ok.
No, nel senso che per ogni decennio dire qual è un gruppo veneto di riferimento. Allora, gli anni 70, Le Orme.
Sì.
Gli anni 80, I Prossimi, lo diciamo dopo.
Ma scusa, non ci sono i Gatti di Vicolo Miracoli negli anni 70?
No, purtroppo io non li ho inclusi.
Inclusi.
Avevo messo gli anni 90 i Tre Allegri Morti, salvo poi scoprire che Pordenone non è in Veneto, ma è in
Friuli. Vabbè, adesso... Che poi sono i Tre Allegri Ragazzi Morti.
Sì, io cosa ho detto?
I Tre Allegri Morti. Che però, vabbè, è una crasi simpatica alla fine.
Vabbè, non volevo dire questo. Vabbè, niente. Basta, mi fermo. Comunque, parlando invece dei,
degli anni 80,
degli anni 80, gli anni 80, specialmente l'inizio degli anni 80, anche in Italia ha attecchito la New Wave. È uno dei gruppi.
Beh, dai, dico anch'io allora. Questi qua pensavo che fossero bolognesi i prossimi, okay. Quindi alla fine vedi che anch'io.
Vabbè,
sparo le mie minchiate, vabbè.
Vabbè, ma ognuno spara le papi. Le mie sono geografiche, le tue sono.
In questo caso anche la mia.
Vabbè, comunque, loro sono i Frigidaire Tango, autori credo nell'81 di un disco molto bello. Si chiamava The Cock. E beh, impregnato.
Era cock nel senso di gallo, so, o nel senso della parolaccia?
Non lo so, okay. Non lo so.
Bisognerebbe chiederlo a loro.
Esatto, okay. Esatto. E abbiamo scelto un pezzo che chiama
Anytime You Dress So Fine.
Questi sono i Frigidaire Tango. Allora, questo pezzo a me ricorda un po' Martin the Muffins.
E io avrei detto un'altra cosa invece, certo. Vabbè, ma ognuno ci vede un po' quello che vuoi, certo. Che vuole. Fire in Cairo, di Cure.
Periodo ci può stare. Ma sì. Volevo farti un'altra domanda. Tu che ti sei fatto portatore di una battaglia contro il sax degli anni Ottanta, qua come da che parte ti schieri?
No, qua è piacevole. Allora, qua è un, non è un abuso come... Careless Whispers degli UM, che invece ci sta malissimo secondo me dentro. Qua invece è un po' la sua, insomma,
okay.
E loro erano di Bassano del Grappa, che è una cittadina.
Stringere la mano,
eh? Perché c'è quello sul ponte di Bassano, sì. Beh, bravo, ottima citazione. No, in realtà sono stato recentemente per la prima volta a Bassano perché c'era il concerto di Elio Storetese quest'estate, concertozzo. E ho visto il famoso ponte di Bassano, che effettivamente merita, andate a visitarlo se non ci siete mai stati. Ma adesso ci trasferiamo a Venezia con uno di quegli artisti che abbiamo citato nella prima parte nell'intervista con Francesco Sossai, perché è non solo un musicista veneto ma protagonista del film, appunto, Le città di pianura, che abbiamo citato all'inizio della trasmissione.
Esatto.
Pier Paolo Capovilla,
che abita anche a Venezia e continua ad abitare a Venezia, nonostante si dica sempre che Venezia si sta spopolando. Anzi, ci è venuto anche Francesco Sossai ad abitare.
Sì, e pare che cucini anche bene, esatto. Da quello che ci ha detto. Saremo curiosi. Facciamoci invitare a questo. Andiamo con la nostra boccia de vin in mano.
Ok. Noi abbiamo scelto un brano che è Vivere e morire a Treviso, che è tratto dal terzo disco, credo, sì, del Teatro degli
Mondo
Orrori.
Nuovo.
Che ha sonorità forse non proprio, diciamo, quelle classiche che abbiamo conosciuto del Teatro degli Orrori. Qua ci sono atmosfere un po' glitch. Ti piace questa parola?
Non so cosa voglia dire.
Perfetto, allora direi di ascoltarci il pezzo, così ce ne rendiamo conto.
Dormi. Sveglia.
Provo a leggere la definizione di Wikipedia di cos'è la musica glitch, sì, così effettivamente mi ci ritrovo. La musica glitch è un sottogenere di musica elettronica costruita sugli errori, ovvero i glitch, prodotti dalle apparecchiature digitali, stridii, distorsioni e altro. E quindi effettivamente...
Qua se ne sente un po'.
È un po' come lo scat di Lucio Dalla, digitale però.
Più o meno.
Forse no, forse no. Adesso, allora, Bollicino è anche una trasmissione collaborativa. Di solito con gli ascoltatori, quando ci suggeriscono qualcosa, ma in questo caso, visto che prima Francesco Sassai ci ha raccontato di aver tra i dischi che sta ascoltando, no, anzi, è nella colonna sonora forse,
sì,
del
ha
film.
Detto che, anzi, che si sente nella colonna sonora del film. Questo
Wasted Pido si chiama.
Pido. Chiedo scusa. E siccome c'era sfuggito, ammetto, abbiamo considerato Crano e Laguna Bollente, cerchiamo di rimediare adesso mandando questo pezzo.
Born in the Swamp. È un pezzo brevissimo che ascoltiamo anche noi la prima volta insieme a voi. Come gli altro, te li ricordi gli,
certo,
altro?
Sì,
che però non,
sì,
sono veneti, quindi non...
Bello questo pezzo comunque, sì. Perché poi molto lo-fi, blues, sì, oserei dire molto anche americano, no?
Sì, molto roots diresti tu,
roots,
forse.
Con esatto.
Sì. Oh, adesso invece, allora, abbiamo citata nella prima parte con l'intervista la città di Padova. E lui è padovano, se non ricordo male. Si chiama Carlo Corbellini. Il personaggio che si cela dietro questo nome, forse tra i più evocativi della scena rock, come nome almeno, Post Nebbia.
Sì.
Abbiamo citati, ascoltati anche diverse volte nella nostra trasmissione, poi sono stati ospiti anche in altre trasmissioni qui Radio Popolare. Quindi, perché non inserirli in questo catalogo di artisti veneti dell'ultimo decennio? Comunque.
Io amo moltissimo i Post Nebbia, specialmente l'ultimo disco.
Bello, sì. Ma anche il precedente a me piace molto. Credo che ne abbiano fatti un paio.
No, forse
di più.
Un po' di più.
Vedi che mi sono. Ma ormai con la musica liquida è difficile contare questa cosa qua. Vabbè, comunque, al di là di questo, abbiamo scelto da Pista Nera.
Sì.
Un brano che si chiama Pasta Frolla.
Pasta Frolla.
Comincia a venirmi fame.
Volevamo anche invitarli in trasmissione, se ricordo bene. Poi purtroppo erano in tournée e non c'è riuscito, chissà.
No, ma ce la faremo. Oh, stavo pensando, tra il titolo di questa canzone Pasta Frolla e il pesce di Capovilla mi sta venendo fame. Sarebbe ora dell'aperitivo anche per noi. Vabbè, Post Nebbia qui a Bollicine.
Thank you.
po' glitch anche questo.
No, dici no, no.
No, scherzo, però c'era questa, queste piccole distorsioni che ricordavano un po' il glitch di qui sopra. E abbiamo finito anche oggi la nostra trasmissione, che non ha messo i gatti di Vicolo di Miracoli, però.
Meno male, dai. Oh, comunque, tornando al mio giochetto, abbiamo detto gli anni 70 le orme.
Gli anni 80 abbiamo detto i frigi del tango.
Gli anni 90 potrebbero starci il prossimo gruppo, gli Extra.
Ah, sì, gli Extra.
Se vuoi vado anche avanti dopo, però.
Sì, no, a questo punto concludi con i 2000, 2010.
I 2000 potrebbero essere Teatro degli Orrori.
Sì.
2010, Non voglio che Clara. E il 2020, Post Nebbia. Non so, ci può stare? Che dici?
Sì, sì, sì.
Vabbè. Per ogni decennio c'è una band veneta che in qualche modo si caratterizza, ecco.
E quindi chiudiamo con quelli dell'hai detto anni 90.
Anni 90, sì, 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 sì. E diciamo che loro erano di Treviso, il leader Giulio Casale è ancora in attività, mi risulta. A un certo momento, dopo che ha sciolto il gruppo, si è rimesso a fare le opere di Gaber.
Ah, ok.
Però io sinceramente ho sempre apprezzato gli Extra.
Gli Extra.
Gli Extra, soprattutto questo disco Alterazioni.
E da Alterazioni chiudiamo la puntata di Bollicine di oggi, ricordandovi che saremo in onda domenica prossima sempre alle 16:30 con un altro argomento, con un brano che si chiama Risveglio.
Risveglio.
Extra. Ciao a tutti, fate i bravi, a domenica prossima.
Ciao a tutti, buona serata.
Avrei bisogno, ma non si trova in questa aurora.